In questa 40ª lezione noi trattiamo le ultime due grandi strategie, che sono la strategia del leone e la strategia del debole. Sono importanti perché nessuna situazione delle nazioni è facile. Non è facile la situazione del debole, non è facile neanche quella del forte. Beh, ogni tanto nella storia del mondo un paese emerge sugli altri, no? E diventa una cosiddetta grande potenza o superpotenza. Bene. È un po' come una persona che raggiunge la ricchezza, no? Per cui questa nazione è costretta a guardare il mondo da un altro punto di vista e a comportarsi in maniera diversa rispetto al passato. Di solito questa è conseguenza di lunghe lotte da parte delle sue forze armate e da parte della nazione intera, ma essa è anche nata come corollario di un utilizzo più efficace delle risorse produttive e economiche dello Stato, come diceva uno studioso, durante la guerra e il modo in cui l'economia di quello Stato è cresciuta in senso relativo rispetto alle altre nazioni principali nei decenni precedenti il conflitto in corso. Ecco, la situazione di grande potenza o di superpotenza non è necessariamente una situazione assoluta, oggettiva, è qualche volta una situazione di potenza relativamente maggiore. Quindi, in una situazione in cui tutti quanti si trovano male, chi sta meno male degli altri di solito si ritrova in posizione privilegiata. Bene, e questo è un aspetto da considerare. Quindi, cosa succede? Succede molto spesso che quello che diventa più grande degli altri ha comunque dei grossi problemi all'interno. Ma non solo. In situazioni di pace prolungata vengono fuori un certo numero di nazioni che aspirano, pur avendone relativamente poco diritto, all'appellativo di grandi e vogliono trattare da pari a pari con il leone, ritenendosi quantomeno dei leoncini. Cercano di trattare il leone da pari a pari, cercano di scalzarlo, cercano di indebolirlo con la competizione e in genere con approcci indiretti. Quindi la nazione che è relativamente più grande degli altri si ritrova con tanti concorrenti e ovviamente, siccome la nazione che ha acquisito uno status di potenza cerca di mantenerlo, no? E quindi deve fare attenzione. Non a caso, chi diventa grande potenza cerca di rimanere grande potenza e in una situazione, per esempio, di blocco fra due grandi potenze, come è avvenuto durante la Guerra Fredda, a un certo punto è apparso evidente a tutti gli alleati minori che sì, vabbè, gli Stati Uniti c'erano con l'Unione Sovietica perché era totalitaria, perché era aggressiva e compagnia bella, ma in definitiva la preoccupazione comune ai due grandi è sempre stata quella di rimanere i due grandi. Quindi il primo fine di ogni nazione potente è quello di rimanere una nazione potente. Bene. Nessuna nazione potente può esimersi dal dare ai propri cittadini una sufficiente qualità di vita, perché l'ascesa è stata dura, ha comportato dei sacrifici sia in termini di vite umane sia in termini di privazioni e quindi anche la popolazione deve godere i dividendi di questo nuovo status. Il secondo punto è che molto spesso questa nazione potente cerca di diffondere i propri valori e i propri ideali per far partecipare il resto del mondo a questa situazione, va bene, sotto il proprio sguardo e sotto il proprio benevolo patronato, e diciamolo pure, consentendo alla nazione grande di godere i frutti economici di questa situazione. Va bene? Ora, questa è un po' una versione dolce della guerra fra civilizzazioni, va bene? Nel senso che si cerca di cooptare gli altri nel proprio sistema economico. Il terzo, ovviamente, è quello dell'espansione. Molto spesso chi è grande vuole diventare ancora più grande, vuole distruggere i nemici, vuole quantomeno indebolirli, e quindi finisce per logorarsi. Bene, ricordiamoci che una nazione potente, quanto più è aggressiva, tanto più è votata a perdere il proprio status. No? Perché? Perché molto spesso chi è forte tende a sovrastimare le proprie capacità. Io sono fortissimo, nessuno mi può contrastare, e quindi io agisco come voglio. Guardate gli Stati Uniti in Vietnam. C'è sempre la possibilità da parte di un leoncino o di una serie di leoncini di mettere in difficoltà il grande leone. Quindi bisogna capire quello che uno è capace di fare, quello che è più efficace da fare e quello che comunque non lo è. Vedete, uno scacco non è necessariamente una sconfitta. L'importante è che non sia decisiva, che non ci si impegni, non si impegnino tutte le forze in una situazione senza uscita. Pensate alla Francia, a Dien Bien Phu, che cercò di resistere a oltranza mettendoci forze fino a dissanguarsi completamente, e ne avrete il risultato. Uno degli aspetti più importanti per la conservazione della propria potenza è quella di ritirarsi per tempo dalle imprese fallimentari. Gli Stati Uniti, ad esempio, lo hanno fatto, e lo hanno fatto non sempre in tempo utile. Pensate alla Corea, che è costata 73.000 morti, pensate al Vietnam, che ne è costati fra i 50 e i 60.000, pensate più recentemente all'Afghanistan, e avrete l'idea del perché il leone si deve saper ritirare giusto in tempo. L'Unione Sovietica, in fondo, ha gettato tutte le sue capacità nel confronto per il dominio dell'Afghanistan, e ne è uscita con le ossa rotte. Quindi la prima cosa che deve evitare una nazione potente è quella di essere logorati, perché se uno viene logorato perde potenza e non la recupera più. Va bene? Ovviamente bisogna anche che la nazione forte eviti determinati atteggiamenti nei confronti degli altri. Una nazione forte ha già abbastanza nazioni che la invidiano, ha già abbastanza nemici per non crearsi degli altri. Poi chi è costretto a sottostare alla nazione grande, se viene trattato male, ovviamente prima o poi cercherà di ribellarsi. Quindi la nazione potente deve essere benevola, deve aiutare i più deboli, deve evitare di logorarsi troppo, e quindi deve evitare anche quelle situazioni di attacco frontale che non portano a nessun risultato. In fondo, tutta la prima guerra mondiale è stata una serie di attacchi frontali fino all'adozione della strategia periferica voluta da Lloyd George, che ebbe i frutti con il crollo della Bulgaria, e il risultato qual è stato? Che tutti e due i contendenti, tutti e due i gruppi di contendenti si sono ritrovati impoveriti. Va bene? Come diceva uno studioso, l'essere umano, e questo è valido anche per le nazioni, attraversa la vita a tastoni. Se non avesse come guida le lezioni del passato, egli si fermerebbe e tornerebbe indietro al punto di partenza. Ecco, quando si è ricchi bisogna guardare agli insegnamenti della storia. Per avere una strategia valida bisogna capire dove si è falliti nel passato. Bene. E soprattutto qualsiasi situazione di contenzioso deve essere gestita con prudenza, facendo bene attenzione a non rimetterci e a guadagnarci. Ma come rimanere una grande potenza? Quindi, primo, non impegnarsi troppo a fondo, bene? Per non perdere il proprio status di privilegio. Poi c'è un altro aspetto. In una situazione sempre di indecisione, sempre in continua evoluzione, uno deve essere pronto a fronteggiare qualsiasi eventualità. Siccome noi non possediamo la sfera di cristallo, la grande potenza deve avere un insieme di forze bilanciato. Si dice a 360 gradi, bisogna avere delle capacità sufficienti per gestire anche le situazioni impreviste. Quindi ci deve essere un pizzico di deterrenza, qualche controdeterrente, sufficiente capacità di spedizione, expeditionary, capacità stabilizzatrice, interdizione per contenere gli iperattivi, e quindi ci vuole una forza flessibile e bilanciata. Non esistono pallottole d'argento, però esiste il vantaggio tecnologico. Se una grande nazione vuole rimanere grande nazione, deve possedere un vantaggio tecnologico rispetto agli altri. In fondo questo è stato il segreto della Gran Bretagna nel XIX secolo dopo le guerre napoleoniche, e questo è il segreto che ha mantenuto gli Stati Uniti in posizione predominante fino a poco tempo fa. E la lotta per possedere il vantaggio tecnologico è una lotta che noi vediamo anche in questi giorni, che si applica a vari campi della tecnologia fra Cina e Stati Uniti. Quindi voi vedete che il leone è necessariamente costretto ad avere un vantaggio tecnologico, ma il leone deve avere anche un'altra caratteristica: deve avere un'economia sana. Se un leone non ha un'economia sana, prima o poi perde la propria capacità di influire sugli eventi. Bene, ricordiamoci che quando una nazione si ritrova con la corruzione a pezzi, il deficit di bilancio alle stelle e strumenti militari da ricostruire, è sostanzialmente uno stato fallito. Quindi il leone deve saper bilanciare le proprie energie, non solo evitare il logoramento mediante impegolandosi in lunghe azioni senza risultati concreti, ma deve anche bilanciare le proprie spese militari con le spese per lo sviluppo sociale. Deve avere un'economia che tutto sommato è sana. Se non ha un'economia sana, non potrà durare a lungo. Ricordiamoci sempre che una grande potenza che si indebita perde sovranità, e non è un caso che la Cina, che gode di una situazione economica positiva oggi abbia acquisito una parte notevole del debito pubblico americano in maniera tale da condizionarlo. Non c'è nulla di nuovo in questo. Beh, ricordiamoci che quando l'impero ottomano nel 1875 si ritrovò con le finanze a terra nell'impossibilità di ripagare i debiti che aveva contratto nei confronti delle banche europee, fu messo sotto tutela e i banchieri europei ritirarono le tasse riscuotendole in tutto il territorio ottomano. I soldi che ricavavano lo usavano per pagare gli interessi del debito e solo quello che avanzava andava al governo ottomano. Quindi ricordiamoci che le tre caratteristiche principali di un leone sono: primo, non impegnarsi mai troppo a fondo; secondo, avere uno strumento militare in grado di gestire anche le situazioni impreviste, quindi la flessibilità dello strumento militare è d'obbligo; terzo, quello di avere una popolazione che goda di un sufficiente livello di benessere; e quarto, avere una economia sana, no? Ovviamente bisogna essere in grado di gestire le situazioni, ci vuole intelligenza, no? Ricordiamoci che le crisi sono meglio gestibili all'inizio e meno gestibili quando si incancreniscono, e quindi una delle azioni più importanti che deve fare la grande potenza è quella di spegnere i fuocherelli prima che diventino un grande incendio. Poi uno dei vantaggi che il leone si può procurare in modo da conservare il proprio status è quello di creare interdipendenza. Se riesce a far star bene un certo numero di altri paesi, gli altri paesi perderanno la voglia di abbatterlo. La cooptazione nella politica internazionale è uno degli strumenti vincenti che garantiscono a un leone di rimanere tale. Se invece il leone cerca di accaparrarsi tutto a spese degli altri, gli altri prima o poi si ribelleranno. Guardate per esempio la globalizzazione. La globalizzazione è un sistema che si è giustificato, ha trovato la sua ragion d'essere fin tanto che tutti quanti ne ricavavano dei benefici. La globalizzazione ha portato a un certo punto a un certo numero di persone, per cui fra l'altro gli Stati Uniti, che erano stati il primo motore di questo fenomeno, a cominciare a essere scontenti. Ecco, quando si crea una scontentezza nei confronti di un leone, c'è poco da fare, il leone si ritroverà sempre più in difficoltà, perché non verrà abbattuto di un solo colpo. Nessuno è in grado di farlo, ma si ritroverà a doversi battere per non essere pian piano logorato e eroso, non trovare delle fette di mercato perse e non trovarsi sempre più in difficoltà. Ed è questa la grande sfida che un leone deve fare se vuole mantenersi tale. Ma i leoni sono pochi. La maggioranza dei paesi è debole, quindi la strategia del debole, per usare un termine americano che rende l'idea, il cosiddetto underdog, il cagnaccio che muove dei polpacci da sotto, va bene, è una strategia che inevitabilmente è più diffusa, perché le nazioni che sono costrette a seguire questo tipo di grande strategia sono sempre più numerosi. La maggioranza delle nazioni sanno benissimo di essere delle pecore, sanno benissimo che c'è qualche pecora più grande e qualche pecora più piccola e devono soprattutto sopravvivere in un mondo dove i concorrenti sono un po' più forti, un po' più deboli, ma soprattutto sono numerosi. Quindi il piccoletto deve saper sgomitare, deve saper navigare in acque difficili, va bene? E deve soprattutto fare quello che diceva uno studioso: gli uomini subordinano istintivamente le loro aspirazioni ai loro mezzi. Ecco, quindi ricordiamoci sempre che il debole non può avere delle aspirazioni sproporzionate, perché intanto non ci arriverà mai e poi rischia di ritrovarsi la popolazione contro, gli altri paesi contro e di dover soccombere. Non si può neanche cercare di migliorarsi infliggendo alla popolazione troppi sacrifici, perché le popolazioni, come il resto delle nazioni, hanno la cosiddetta soglia di tolleranza o soglia di pazienza. Si sopporta fino a che non ci si ribella e si fa crollare tutto a livello di muore Sansone con tutti i filistei. Quindi il debole deve avere un fronte interno solido. Fronte interno solido che significa cercare di far stare la popolazione il meglio possibile, evitare eccessive sperequazioni a livello sociale e vedere di unire il popolo di fronte ad alcuni argomenti chiave. Beh, sul campo internazionale ovviamente uno deve capire chi è amico, chi è meno amico, chi è indifferente e chi è pericoloso, no? Ci sono dispute territoriali, ci sono odi che durano da generazioni per gli abusi subiti. Ricordiamoci che ogni nazione piccola ha avuto un percorso molto tormentato, quindi ha subito da parte di altri angherie, soprusi e lutti che spesso non vengono dimenticati. La memoria collettiva dei popoli è sempre selettiva, no? Uno dimentica il bene ricevuto, ma i torti subiti non dimenticherà mai. E il piccoletto ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, qualcuno o qualcosa che lo aiuti. Il primo modo è appunto quello di rifugiarsi nelle organizzazioni internazionali. Bene. Perché le organizzazioni internazionali sono un tetto che forniscono una garanzia di sopravvivenza. Bene. Poi c'è un altro aspetto, che si deve avere un protettore quando dall'altra parte c'è un grande che ce l'ha con te. È un po' come il ragazzino che spesso e volentieri si ritrova a fare dei guai e a doversi rifugiare fra le braccia del papà, perché il vicino di casa è arrabbiato per i danni che ha subito. Quindi essere cliente di una nazione grande. Essere cliente di una nazione grande però ha uno svantaggio, che la nazione grande prima o poi ti impone delle cose, di fare delle cose che vanno contro ai tuoi interessi, ai tuoi valori e o sono detestate dall'opinione pubblica. In questo rapporto ineguale fra il debole e il forte, è inevitabilmente basato, per diventare durevole, appunto sulla fedeltà. Fedeltà significa che il debole, il piccoletto, per poter mangiare alla tavola del leone, deve fare delle cose che il leone vuole. E non c'è alternative, le deve fare, perché se non le fa, non viene più ammesso alla tavola del leone. E poi c'è quella, la cosiddetta strategia del perdente. Si tratta essenzialmente di una strategia che cerca di sfruttare al massimo tutti i vantaggi residui e i punti deboli del nemico e quindi prendere il tempo e sfruttare le occasioni necessarie per riguadagnare una situazione favorevole. Quindi approccio indiretto. Non confrontarsi direttamente con i propri concorrenti e nemici, ma cercare di eroderne il vantaggio che hanno rispetto a noi. Poi i più bravi adottano la strategia del cosiddetto arlecchino servo di due padroni. Uno porta le nazioni più grandi a competere fra di loro per concedere favori al piccoletto e portarlo dalla loro parte, e quindi uno ottiene vantaggi non solo da un protettore, ma da due. Non è facile. E perché? Perché molto spesso si indispettisce una delle due nazioni e non c'è niente di più pericoloso di un leone furibondo. Poi ovviamente la tentazione del debole è quella di indebitarsi. Lo vediamo con l'Italia, no? Va bene. Per poter dare alla popolazione sufficiente compattezza, si cerca di dare loro il maggiore benessere possibile. Maggiore benessere possibile, senza trascurare la propria capacità difensiva, significa indebitarsi. L'indebitamento è una situazione che riduce ulteriormente la capacità di influire sugli eventi perché uno è condizionato dai propri creditori. Avviene per gli individui, avviene anche per le nazioni. Quindi il rischio di diventare uno stato fallito per un paese piccolo c'è ed è grande. Va bene? E quindi è tutto un gioco di equilibrio. Bisogna avere un protettore che ti garantisca o una garanzia finale. Ricordatevi Israele e la sua capacità atomica che è ritenuta la garanzia finale per assicurare la propria sopravvivenza. È meglio avere uno o più protettori. Gestire una situazione di concorrenza ricorrendo il più possibile a approcci indiretti più che approcci diretti nei confronti dei propri competitori, fare largo uso di approcci indiretti per logorare chi ci vuole male. E poi bisogna sapere una cosa: bisogna sapere accettare le sconfitte. Il debole non potrà averle tutte vinte. Il debole, come è avvenuto nel passato, così avverrà nel futuro, ogni tanto si ritroverà a dover subire un rovescio. Ma ci si deve ricordare una cosa. Essere, questo scriveva un saggio del passato e va ricordato, essere soggiogati al male non è essere consenzienti con il male. Una nazione sconfitta non è necessariamente una nazione in disgrazia, ma una nazione o un uomo cade in disgrazia se si sottrae a un obbligo di difendere ciò che è giusto. Bisogna perdere in maniera onorevole. Facciamo un paragone fra due tipi di sconfitta. Primo tipo di sconfitta è quello della Polonia. La Polonia ha perso la propria indipendenza contro la Germania e contro la Russia, non poteva fare altro, però ha perso con onore e oggi è altamente fiera della propria storia, storia che guarda caso è di sconfitte. Anche l'Italia ha una storia con tante sconfitte e poche vittorie, come accade a tutti i paesi relativamente piccoli. Bene, però noi abbiamo avuto a volte delle sconfitte con onore, come per esempio nelle guerre del Risorgimento. A volte però ci siamo sbragati, per usare un termine romanesco, no? L'8 settembre pesa ancora oggi sulla considerazione internazionale dell'Italia perché è stato un momento di sbandamento, una sconfitta che è stata relativamente poco onorevole. Bene, approccio quindi indiretto, ricerca del protettore, ricerca della coesione interna, sono i tre approcci che può seguire un paese piccolo, che però deve fare attenzione a non perdere totalmente la propria sovranità indebitandosi fino al collo. Questi sono i tre approcci che un debole deve fare per garantire che cosa? Qual è il fine di un piccoletto? Il fine di un piccoletto è quello innanzitutto della sopravvivenza, sopravvivenza come entità organizzata e quindi come nazione. Poi si cercherà di migliorare le situazioni, di ottenere dei vantaggi rispetto agli altri in modo da creare una situazione di sviluppo che porti la nazione a crescere. Ma se uno è piccoletto, è sempre piccoletto, bene. E la scelta amara, la parte più amara di tutte le scelte che deve fare un piccoletto è quella di scegliersi con cura il protettore, scegliersi con cura l'organizzazione di cui fare parte se vuole dipendere un po' di meno dell'usuale dal protettore. Come vedete quindi, molto spesso le organizzazioni regionali di cui avevo parlato prima sono delle organizzazioni che vedono i piccoletti unirsi nel tentativo di sopravvivere e, se possibile, di prosperare. Quindi voi vedete che un piccoletto si ritrova a dover coesistere con altri se vuole avere la speranza di influire sugli eventi. L'esempio più classico di piccoli che hanno influito sugli eventi ci è dato appunto dai paesi non allineati che durante la guerra fredda sono riusciti a contenere il confronto fra i due blocchi a livelli inferiori rispetto a quello dello scontro armato, anche nelle situazioni più difficili. E poi c'è un altro aspetto. Se uno si ritrova con un nemico forte, vicino e pericoloso, deve prevedere il caso peggiore, l'invasione. Pensate alla Jugoslavia di Tito. La Jugoslavia di Tito aveva creato un sistema difensivo che era su due livelli. Forze armate classiche per una prima linea di resistenza e poi le forze popolari che erano pronte a scatenare una guerriglia contro l'occupante. La Jugoslavia lo aveva già fatto nei confronti della Germania e si preparò per farlo contro l'Unione Sovietica. Quale fu però il problema della Jugoslavia? che la Jugoslavia non era riuscita a assicurarsi una sufficiente coesione interna, per cui alla morte del leader carismatico Tito si ritrova in una situazione di guerra civile che tutti noi abbiamo conosciuto.